Quando pensiamo a un pianeta, immaginiamo un oggetto che orbita intorno a una stella, come i pianeti del Sistema Solare o le migliaia di esopianeti che sono stati scoperti in orbita intorno ad altre stelle. Ma potrebbero esistere pianeti che non orbitano intorno a nessuna stella, che non fanno parte di un sistema planetario, ma semplicemente vagano nello spazio? Beh, per quanto possa sembrare strano, la risposta è sì. Questi pianeti sono stati chiamati in molti modi diversi: pianeti erranti, pianeti nomadi, pianeti orfani, pianeti interstellari, ma al di là del nome che utilizziamo per indicarli, la cosa importante è che sappiamo che esistono perché sono stati effettivamente osservati. Ma come abbiamo fatto a scoprirli e come pensiamo che si siano formati? Potrebbero addirittura ospitare qualche forma di vita? Proviamo a capirlo. Intanto cerchiamo di capire come potrebbe formarsi un pianeta che non orbita intorno a una stella. Ci sono due modi sostanzialmente. Uno è il modo in cui si formano le stelle, cioè dal collasso di una grande nebulosa di gas. Se la massa non è sufficiente a innescare le reazioni di fusione nucleare nel nucleo, allora questo oggetto diventa una stella mancata. Quindi, se vogliamo, possiamo definire questo oggetto un pianeta, sarebbe semplicemente un pianeta gassoso molto grande che non orbita intorno a qualcos'altro. C'è però un'altra possibilità che forse è un po' più interessante e un po' più vicino a quello che di solito definiamo un pianeta. I pianeti si formano intorno a un oggetto principale, a una stella, dal collasso di questa nebulosa e dal materiale che rimane intorno alla stella. Una volta che il sistema planetario si è formato, questo non è così stabile come si potrebbe immaginare. I pianeti già formati possono essere espulsi da un sistema planetario attraverso l'interazione, per esempio, con gli altri pianeti giganti del sistema, oppure per il passaggio ravvicinato di un'altra stella. Questi pianeti espulsi da un sistema planetario non sarebbero quindi più legati a nessuna stella e potrebbero essere non soltanto pianeti molto grandi, pianeti giganti, ma anche pianeti più piccoli, simili alla Terra. Quindi, dal punto di vista teorico, è del tutto plausibile che esistano pianeti e oggetti che non siano legati gravitazionalmente a una stella. Le simulazioni numeriche al calcolatore mostrano che questa cosa è meno rara di quanto uno potrebbe pensare. La domanda che possiamo farci a questo punto è: come facciamo a capire se esistono davvero? Come possiamo osservare questi pianeti liberi che fluttuano nel buio dello spazio? Come sappiamo, è già molto difficile osservare i pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, perché i pianeti sono oggetti molto piccoli, non sono luminosi e quindi possiamo accorgerci normalmente della loro esistenza soltanto attraverso la stella attorno a cui orbitano. Ci sono due metodi principali per osservare i pianeti in un altro sistema planetario, che sono il metodo del transito, cioè osservare la diminuzione della luce della stella dovuta al passaggio del pianeta di fronte alla stella stessa. L'altro metodo che viene utilizzato è un metodo che si chiama metodo delle velocità radiali, che consiste nell'osservare il cambiamento di posizione della stella nella nostra direzione, dovuto proprio all'interazione gravitazionale con il pianeta o con i pianeti che le orbitano attorno. Ma naturalmente questi metodi non possono essere applicati a pianeti che fluttuano liberamente nello spazio e che non hanno una stella nelle vicinanze. Si può utilizzare però un altro metodo che è chiamato metodo del microlensing, ovvero della microlente, lente gravitazionale. Sostanzialmente l'effetto di lente gravitazionale è un effetto che proviene dalla teoria della relatività generale di Einstein e che è usato in moltissimi modi diversi in astronomia ed è basato sul fatto che quando un oggetto massiccio si frappone fra noi e un altro oggetto luminoso più lontano, questo oggetto massiccio fa da lente perché curva lo spazio circostante e quindi il cammino dei raggi luminosi dell'oggetto che sta al di là viene modificato e questa modifica del cammino dei raggi luminosi, appunto questo effetto di lente, è osservabile. Nel caso dei pianeti fluttuanti, dei pianeti erranti, possiamo usare questo metodo di microlente gravitazionale se il pianeta passa casualmente di fronte a una stella che sta sullo sfondo e noi vediamo la luce della stella modificarsi per l'effetto di lente gravitazionale, possiamo intuire che c'è un pianeta in mezzo. Tanto per essere chiari, la stella naturalmente non è una stella intorno a cui orbita il pianeta, perché il pianeta non orbita intorno a nessuna stella, è semplicemente una stella lontana che si trova sullo sfondo e che si viene a trovare proprio lungo il cammino percorso dal pianeta. Naturalmente le variazioni luminose previste in questo caso sono estremamente piccole, quindi ci vuole una grande sensibilità dello strumento per accorgersene. L'altro problema è che questi eventi di microlente sono del tutto imprevedibili e casuali. Può accadere, appunto, che un pianeta passi davanti a una stella e provochi questo effetto di lente gravitazionale, ma non sappiamo quando. Oltretutto, questi eventi, nel caso di un pianeta del genere, durano molto poco, meno di un giorno, addirittura pochi minuti, e non si ripetono più, quindi dobbiamo essere molto fortunati per accorgercene. Ma come si fa allora a scoprire dei pianeti erranti col sistema della microlente? Beh, si guardano contemporaneamente moltissime stelle, milioni di stelle, e si spera che ci sia qualcuna di queste stelle la cui luce viene modificata da questo effetto di lente. Quello che si fa per aumentare le probabilità di osservare questo effetto è guardare verso il centro della nostra galassia, dove la densità di stelle è maggiore e quindi riusciamo a tenere sotto controllo più stelle contemporaneamente, un numero sufficientemente grande per avere un numero di eventi apprezzabile. In effetti, usando questa tecnica sono stati scoperti i primi pianeti erranti nel 2011. L'altra cosa che potremmo chiederci a questo punto è quanti pianeti erranti esistono nella nostra galassia. Questa è una domanda a cui è difficile rispondere perché il campione statistico è ancora incompleto. Però, mettendo insieme le osservazioni che sono state fatte finora ai modelli teorici, l'opinione generale degli astrofisici è che esistano decine o centinaia di miliardi di pianeti vagabondi, di pianeti erranti nella nostra galassia. Questi pianeti erranti possono essere di tutte le taglie, di tutte le dimensioni, possono essere pianeti giganti come Giove, ma anche pianeti più piccoli come la Terra, e in realtà ci si aspetta che i pianeti più piccoli siano in numero molto maggiore dei pianeti giganti. Naturalmente, però, i pianeti più piccoli, pur essendo più comuni, sono anche molto più difficili da osservare. Bene, allora esistono tutti questi pianeti erranti che vagano nella nostra galassia, nello spazio, sono completamente bui perché non hanno una stella nelle vicinanze che li illumina e che li riscalda. Sembrerebbe impossibile immaginare che su un pianeta del genere potrebbero esserci condizioni adatte alla vita o addirittura alla vita stessa. Ma in realtà non è davvero così. Ci sono diversi studi che suggeriscono che anche i pianeti erranti in teoria potrebbero essere abitabili. Abitabile in astronomia e in astrobiologia significa semplicemente un pianeta che potrebbe avere dell'acqua liquida. Vabbè, ma come fa un pianeta lontano da una stella che quindi non è riscaldato ad avere acqua liquida? Beh, in realtà ci sono altre possibilità, perché i pianeti, tutti i pianeti in genere, hanno una fonte di energia, una fonte di calore che proviene dall'interno del pianeta stesso. Questa fonte di calore interno può provenire sia dalla grande energia che si è sprigionata al momento della formazione del pianeta, quindi energia gravitazionale che è stata poi successivamente convertita in calore, oppure può essere provocata dalla presenza di elementi radioattivi nel nucleo del pianeta che possono essere in quantità sufficienti a fornire una certa quantità di energia e riscaldare l'interno del pianeta. Naturalmente questa energia interna, lo sappiamo nel caso della Terra e lo sappiamo in generale nel caso degli altri pianeti, è migliaia di volte più piccola della luce che arriva dalla stella. Quindi in generale questa energia da sola non basterebbe a rendere abitabile un pianeta o a rendere liquida l'acqua del pianeta stesso. Se il pianeta fluttua nel buio dello spazio, questa energia interna verrebbe dissipata molto rapidamente. Allora ci vuole qualcosa che isoli il pianeta, che in qualche modo lo schermi proprio dal freddo dello spazio, preservi questo calore interno e lo utilizzi per riscaldare il pianeta a sufficienza, per riscaldare l'acqua e mantenerla allo stato liquido. Quale potrebbe essere questo isolante? Beh, la soluzione più semplice è che il pianeta sia coperto da una crosta ghiacciata. Dopotutto, il pianeta è appunto nel vuoto dello spazio, nel freddo dello spazio, quindi non è implausibile che abbia una crosta ghiacciata. La crosta ghiacciata dovrebbe essere spessa almeno una decina di chilometri per pianeti di dimensioni simili alla Terra per preservare l'acqua allo stato liquido sotto questa crosta anche per periodi molto lunghi di miliardi di anni. Però attenzione, una crosta di 10 km è una crosta molto spessa che richiederebbe quindi un pianeta con tanta acqua. Ad esempio, se la Terra un giorno dovesse essere espulsa dal nostro sistema solare, raffreddarsi e congelarsi completamente, la crosta ghiacciata provocata da tutta l'acqua che c'è sulla Terra non raggiungerebbe certamente una decina di chilometri. Quindi, se il nostro pianeta in futuro dovesse essere espulso dall'orbita solare, probabilmente non riuscirebbe a mantenere acqua liquida al suo interno, se non forse delle sacche di acqua liquida localizzate, per esempio intorno a regioni più calde come dei vulcani. Abbiamo però esempi di mondi ghiacciati che effettivamente hanno grandi oceani di acqua liquida sotto una crosta ghiacciata. Abbiamo il caso delle lune ghiacciate del nostro sistema solare come Europa o Encelado. Queste lune riescono a mantenere un oceano di acqua liquida al loro interno proprio sotto la crosta ghiacciata grazie all'energia interna prodotta prodotta in questo caso dall'interazione mareale con i pianeti giganti Giove e Saturno. Un altro modo in cui un pianeta errante potrebbe mantenere l'acqua allo stato liquido è immaginando che sia isolato invece che da una crosta ghiacciata da un'atmosfera molto spessa. Per esempio un'atmosfera di idrogeno, che è un elemento che riesce a mantenersi gassoso anche a bassissime temperature, quindi anche nel buio dello spazio lontano da una stella, e che è molto efficace nel riscaldare la superficie di un pianeta. A patto però che questa atmosfera di idrogeno sia molto densa, decine o centinaia di volte più densa dell'atmosfera terrestre. Entrambe le opzioni, sia la presenza di una crosta ghiacciata che la presenza di una spessa atmosfera di idrogeno, sono opzioni assolutamente praticabili, quindi non ci sono ragioni per pensare che una cosa del genere non sia avvenuta o non possa avvenire. Se facciamo un passo successivo, potremmo immaginare che dentro questi oceani di acqua liquida all'interno dei pianeti erranti potrebbe addirittura esserci qualche forma di vita. Naturalmente queste forme di vita microscopiche non potrebbero usare la luce di una stella, quindi per esempio non potrebbero essere basate sulla fotosintesi, che è un meccanismo molto comune sulla Terra per usare l'energia. Però sappiamo che sulla Terra esistono organismi che non usano la fotosintesi, che vivono nelle profondità degli oceani, attorno a dei vulcani sottomarini, e riescono a sfruttare direttamente certe reazioni chimiche per sopravvivere e per riprodursi. Naturalmente stiamo parlando di possibilità del tutto speculative, però è interessante capire quali sono i limiti della vita e capire che non è del tutto impossibile che persino un pianeta errante, fluttuante nel buio della galassia, possa ospitare ipoteticamente qualche forma di vita. L'ultima domanda che potremmo farci è: potremmo immaginare un giorno di esplorare direttamente alcuni di questi pianeti erranti? Questa sembrerebbe una possibilità ancora più assurda e ancora più speculativa, ma in realtà non è così assurda come si potrebbe immaginare. Paradossalmente potrebbe essere più facile raggiungere un pianeta errante che raggiungere un pianeta in orbita intorno a un'altra stella. Perché se diamo per buone le stime statistiche che ci dicono che esistono tutti questi pianeti erranti nella nostra galassia, dovrebbero essercene decine o addirittura centinaia nel volume compreso tra il Sole e la stella più vicina, Proxima Centauri. E tutti questi pianeti erranti che potrebbero trovarsi nel nostro vicinato cosmico, che ancora non abbiamo visto e che sarà molto difficile osservare, potrebbero ipoteticamente un giorno essere raggiunti con dei mezzi di propulsione avanzati. Comunque, per il momento accontentiamoci di osservare questi pianeti erranti a distanza, di scoprirne in futuro il maggior numero possibile. Per esempio il futuro telescopio della NASA Nancy Grace Roman, che dovrebbe partire nel 2027, secondo gli studi, potrebbe scoprire oltre 200 nuovi pianeti erranti. Potrebbe sembrare un po' triste pensare a tutti questi pianeti erranti che se ne vanno in giro, vagabondano nel buio dello spazio senza una stella che li riscaldi, e forse questa cosa ci fa apprezzare ancora di più la nostra Terra, ma allo stesso tempo ci fa anche vedere che l'universo è veramente molto creativo quando si tratta di inventare strani nuovi mondi.